ragazzi, siete pronti?
Pronti? Ma per cosa?
Ma per la lezione, no?
Oh no, siamo a scuola!
Com'è successo? Ma hai portato i libri?
Ma quali libri? Qua servono i dischi e basta.
Are you ready, Rock?
Ma no, are you ready, Rock?
Are you ready, Rock? Rock, rock.
Tutti presenti? Allora, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Come va? Prof. Siamo da soli oggi?
Sì, perché sono andato in gita.
Che ho, ma tu ti sei pettinato?
Mi sono lucidato più che altro. Non sono andato in gita perché ho fatto il cattivo e la maestra non mi ha fatto andare, la preside.
Ah, ho capito.
E dunque ho detto, per punizione, non vai in gita. Però io ho deciso che volevo partecipare comunque alla sua lezione, prof.
Vabbè, però non abbiamo ospiti, per cui ci dobbiamo arrangiare noi.
Vedrai.
Parleremo un sacco.
Bellissimo.
Ma speriamo che si divertano quelli che ascoltano.
Divertitevi, è un imperativo.
Allora, oggi è la puntata dedicata allo special. Sapete che facciamo una puntata dedicata alla storia del rock e una puntata special con delle cose speciali.
Approfondimento.
In questo caso parliamo di autori di canzoni, non di cantanti. Poi facciamo sentire naturalmente le canzoni che vengono cantate dai cantanti, perché le canzoni vengono cantate dai cantanti.
Detti anche interpreti. Se non scrivono loro le loro cose.
Esatto. In questo caso abbiamo degli autori famosi. I primi due di cui parlo provengono dalla middle class bianca.
Middle class, che faccio le veci di, non so, di qualcuno dei nostri, dei miei compagni di classe. Middle class vuol dire la classe un po' smidollina.
No, la classe media, la classe media. Però loro si appassionano subito alla musica nera, pur essendo bianchi. Provengono dall'East Coast, ma si incontrano a Los Angeles quando sono ragazzi, e da quel momento diventano il più importante duo di autori e produttori di tutta la musica leggera americana.
Addirittura?
Sì, perché spaziano dal rock and roll al rhythm and blues al pop, qualsiasi cosa.
Tutto loro, tu con una grande capacità di
fantastici
tergiversare sui generi.
Allora, loro stiamo parlando di Jerry Lieber e Mike Stoller. Uno dei due è ancora vivente, Mike Stoller, l'altro purtroppo no, e sono attivi a 360 gradi fin dai primi anni 50. Allora, diciamo che loro dicono, abbiamo uno stile che crea delle limitazioni. Noi abbiamo scritto canzoni blues, rock, pop, canzoni comiche, canzoni romantiche, canzoni per tutti i gusti, e infatti è vero. Hanno scritto per artisti completamente diversi uno dall'altro, da Big Mama Thornton, che ascolteremo fra breve, a Nancy Sinatra, da Benny King a Trini Lopez, da Elvis Presley a Dion DiMucci. Qualche nome che vi ho detto adesso tu mi guardi in maniera strana perché non sai neanche di chi stiamo parlando, però durante la trasmissione apprezzerai i nomi che ti ho detto, perché sono dei cantanti fantastici. Allora, Jerry Lieber e Mike Stoller sono nati tutti e due nel 1933 a Baltimora.
Coetanei?
Coetanei.
Pensa a te.
Il primo è nato a Baltimora, il secondo è nato a Long Island. Lieber, che ha delle difficoltà nell'infanzia, non ha un'infanzia facile. Suo padre, che è nato in Polonia, insegnava in una scuola ebraica, ma muore quando lui aveva 5 anni. E sua madre fa la commessa in un negozio alla periferia di Baltimora, a due passi dal ghetto nero, per quello che lui comincia ad ascoltare e apprezzare la musica di colore. È proprio nel ghetto, infatti, che lui ascolta per la prima volta il blues, perché tutto, quasi tutto, nasce dal blues. Questo l'avevamo detto anche altre volte.
Il blues è la culla della musica.
Oh, bravo, vedo che
ama
che...
Io ho già fatto uno strafalcione, ho detto che sapevano tergiversare, ma volevo dire giostrarsi nei vari generi.
Ah, ecco.
Prof, però una cosa mi piace di questo personaggio, che nonostante l'infanzia difficile, non ha scritto canzoni rap.
No.
Che di solito tutti quelli che scrivono canzoni rap hanno un'infanzia disastrosa.
Ma era un po' presto, il rap è arrivato molti anni dopo.
Lo stimo.
Comunque, questo ragazzo giovanissimo lavora per una ditta che distribuisce cherosene. Sì, cioè, fa quello di mestiere. E nel tempo libero, che cosa fa? Cresce per strada, per cui da grande sogna di diventare un batterista. Poi, quando ha 13 anni, si trasferisce con sua madre a Los Angeles, dove tutta un'altra vita, da Baltimore a Los Angeles è un'altra vita. Mike, invece, Mike Stoller, cresce a Long Island, come avevamo detto prima, e suo padre è un commesso viaggiatore. Sua madre invece è stata una delle ragazze del coro della commedia musicale Funny Face di Gershwin, il grande compositore Gershwin, americano.
Certo, certo.
E sopra il pianoforte sua mamma ha un ritratto del musicista con tanto di autografo, che è una cosa che colpisce moltissimo il ragazzino, perché ogni volta che passa davanti al, al pianoforte dice: ma questo qui è Gershwin? Sì. Ma tu l'hai conosciuto, mamma? Sì, l'ho conosciuto. E quindi, sai, nasce in un ambiente stimolante.
Sì, a parte il commesso viaggiatore di papà, comunque.
Sì, che magari non contava niente, probabilmente. In questo caso. Anche lui, però, ascolta presto la musica nera. E quando va in campeggio, perché i ragazzi all'epoca andavano in campeggio. Tu sei mai andato in campeggio? Sì,
sì, sì, sì. Sì, sì. Non mai con l'oratorio, però, sai, in campeggio. In colonia andavano una volta.
Campeggi laici.
Campeggi laici.
Ah, ho capito. Dopo la scuola si intrattiene spesso con i ragazzi di colore, dai quali impara a strimpellare sul pianoforte il boogie woogie. Boogie woogie è una danza, più che altro un genere musicale che precede il rock and roll.
Possiamo ballarla all'intervallo, prof?
Volentieri.
Olè.
Allora, da grande lui vuole fare il musicista di jazz, e quando anche la sua famiglia si trasferisce a Los Angeles, nel 49 comincia a bazzicare tutti i club di jazz leggendari della 52esima strada di New York.
Oh.
Scusa, di 50 di Los Angeles,
di Los Angeles,
no,
sì,
di New York. Perché ho detto New York?
Perché quando si parla
è la
di musica,
no, secondo me è la vecchiaia.
Secondo me la fame è anche un po' proprio.
Allora, mentre Stoller studia il pianoforte e suona con varie band di bianchi, Liber suona nei locali da ballo per gente di colore, nei bar della downtown, e lavora anche in un negozio di dischi. E comincia a conoscere molto bene un po' di blues e un po' di rhythm and blues. Nel frattempo Jerry inizia a scrivere testi per canzoni ed è alla ricerca di un partner per scrivere la musica, perché lui è bravo paloriere, però la musica non è il suo pane.
Tipo Battisti e Mogol, l'ho sparata grossa.
Perfetto, hai detto una cosa perfetta. Battisti e Mogol sono gli americani Jerry Lieber e Mike Stoller, sono quei due lì.
Un più sul registro, prof?
Sì,
un piccolo più.
Quando lui incontra Mike si rende conto di avere praticamente un carattere completamente all'opposto. Ma però tutti e due amano lo stesso genere musicale, il blues e il rhythm and blues. Quindi nel 51 sono pronti per scrivere assieme del materiale, e che viene dato in mano a un gruppo di colori, i Robins, un piccolo gruppo. Jerry canta le canzoni che hanno scritto mentre Michael lo accompagna al piano, questo per presentarle naturalmente
alla band.
Certo. Di tanto in tanto qualcuno dei Robins esclama: bella questa, dai, questa la facciamo. E la coppia, a cui questa cosa non sembra neanche vera perché sembra un miracolo alla prima audizione, impazziscono e infatti incidono dei brani per i Robins, che però non hanno grande successo, mentre nel 52 compongono per una signora abbastanza in carne, 120 kg di peso, che si chiama Willie Mae Mama Thornton, detta anche Big Mama Thornton,
Big Mama.
E incidono un pezzo blues di cui abbiamo già parlato altre volte, che viene cantato da Mama Thornton e si intitola Hound Dog. Ascoltiamolo.
Well, I feel alright this morning, huh?